come dice la tua Bibbia lì nell'inizio del capitolo 11?
Diverso della
nostra. È ora la fede, esistenza delle cose sperate. È ora la fede, esistenza, dice.
Invece il fondamento.
Esistenza delle cose sperate.
Cioè il fondamento. Noi abbiamo
la condizione umana è questa che esiste.
Esistenza. Fondamento.
Sì, io traducevo, è un modo di possedere quel che non abbiamo, che non ci è dato. Ecco. Una ipostasi, si dice in greco, è quello, è un termine un po' misterioso. E va bene. Alla fine del capitolo 11 sono state indicazioni che, alla fine del capitolo 10, indicazioni che ci consentono di impostare la lettura del capitolo 11 e 12 fino al versetto 13, quarta parte della nostra lettera, a cui già noi ci siamo accostati. Da 11.1 fino a 12.13 e alla fine del capitolo 10 il nostro maestro ha messo in evidenza due espressioni che servono già a inquadrare gli atteggiamenti fondamentali della vita nuova, la vita resa tale in virtù dell'evento di cui è stato protagonista il figlio, che ha aperto la strada per cui la nostra esistenza umana è in grado di presentarsi, di offrirsi, di consegnarsi e dunque di intraprendere il percorso del ritorno alla sorgente della vita. Così le promesse della vocazione alla vita si compiono, la salvezza. E due atteggiamenti fondamentali di questa vita nuova che poi lui ha sintetizzato a modo suo e siamo perfettamente convinti di quanto sia opportuno sintetizzarla così, come fare la volontà di Dio. Ecco, adesso nella nostra esistenza umana siamo in grado di fare la volontà di Dio, cioè di corrispondere alla sua iniziativa, di attivare finalmente quella risposta nella nostra condizione umana che ci adegua alla volontà d'amore, all'iniziativa del Creatore, alla sua chiamata per noi alla vita. Fare la volontà di Dio. E dunque i due atteggiamenti sono, come ricordate, ipomonì, costanza, e adesso di questo dovremmo parlare, e pistis, fede. E infatti adesso, nella quarta parte della nostra lettera, all'inizio del capitolo 11, lui ferma l'attenzione su questa fede, così come la definisce in quelle primissime righe del capitolo 11 e poi fornisce una serie di esempi. Noi stiamo per l'appunto attraversando i versetti del capitolo 11 dove gli esempi di credenti vengono illustrati dal nostro maestro con molteplici specificazioni, perché lui parla di una fede, come dicevamo poco fa conversando tra di noi, che non è la confessione di fede che risponde a un credo definito, ma è quella relazione con il mistero che lui caratterizza immediatamente come una modalità di accostamento e un titolo che merita approvazione. Parla di una testimonianza, coloro che ricevono testimonianza da Dio, coloro che sono approvati da Dio, ma ripeto, senza per questo essere credenti nel senso di coloro che professano un credo definito. E questa esistenza umana che si svolge nella relazione con il mistero, che dunque si apre restando esistenza umana, con tutti i condizionamenti che ci riguardano, ma lui dice certamente fa di questi esseri umani e va indietro nelle generazioni, passa per così dire in rassegna l'umanità intera nel corso del tempo passato, così come ancora nel mondo contemporaneo e tutti coloro che sono comunque strani rispetto a quella novità, come poi lui a un certo momento determina in maniera ben più precisa, quella novità che riguarda noi. Cioè adesso una novità, questa novità ormai ha determinato una svolta nella storia umana, ma credenti che comunque hanno svolto la loro e portato a compimento la loro esistenza umana con tutti i limiti che ci riguardano, ma ricevendo approvazione da parte di Dio. E nel capitolo 11, a partire dal versetto 4, ricordate come questi antichi sono antichi nel tempo, ma sono antichi anche nel senso che sono gli altri, gli estranei, gli esseri di questo mondo, credenti per come vivono comunque, anche inconsapevolmente, anche silenziosamente, anche nascostamente, ma comunque in relazione con il mistero, e d'altra parte sono costantemente rimandati ai dati oggettivi della nostra esistenza umana, con tutti i limiti del caso. Credenti, vedete un'apertura ecumenica veramente molto libera e intelligente, quella di cui dà prova il nostro maestro. Da prima ha fatto riferimento agli antichi, coloro che rappresentano in realtà l'umanità di sempre, parlando di Abele, poi di Enoch, poi di Noè, poi si è soffermato dal versetto 8 al versetto 22 a considerare i casi riguardanti Abramo e gli altri patriarchi, e noi siamo arrivati al versetto 22, dove la fede di cui lui parla prende diverse fisionomie, da come Abramo si muove, a come Sara diventa madre, a come gli altri patriarchi si manifestano fiduciosi nell'impegno altrui, Isacco nei confronti dei figli, Giacobbe nei confronti dei nipoti, e così di seguito per arrivare al versetto 22. Adesso, dal versetto 23, l'attenzione del nostro maestro si rivolge a Mosè e a tutto quello che nella storia della salvezza, dunque lui fa riferimento a dei dati che ricava dalla rivelazione biblica e nella memoria del popolo di Israele, e adesso tutto quello che ha a che fare con il personaggio Mosè e gli avvenimenti nei quali egli svolse un ruolo determinante. E come intende adesso la fede in questo caso? Leggo dal versetto 23. Per fede Mosè, appena nato, fu tenuto nascosto per 3 mesi dai suoi genitori, naturalmente qui Esodo capitolo 2, perché videro i genitori che il bambino era bello e non ebbero paura dell'editto del re. Vedete, fede in questo caso per i il nostro maestro è quella ammirazione per la bellezza di un neonato che diventa motivo di liberazione rispetto alle minacce spietate di quel faraone che aveva deciso la morte di tutti i figli maschi. Questa è fede, lui dice, la capacità di ammirare la bellezza del neonato, Mosè. Naturalmente è una fede limitata, durerà 3 mesi, perché poi dopo devono provvedere diversamente. Tra l'altro il padre di Mosè scompare, rimane la madre, rimarrà anche una sorella. Ebbene, fede, ecco, la figura di Mosè compare in questa definizione che riguarda quella bellezza di un essere umano che cancella e rimuove qualunque pretesa nell'esercizio del potere da parte di coloro che ritengono di essere padroni di questo mondo, la fede. E poi dice, sempre a proposito di Mosè, per fede Mosè, divenuto adulto, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone. Anche qui abbiamo a che fare con il capitolo 2 dell'Esodo. Preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio piuttosto che godere per breve tempo del peccato. Questo perché stimava l'obbrobrio di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto. Guardava infatti alla ricompensa. Notate che il nostro maestro usa un linguaggio molto essenziale, linguaggio molto secco, fa richiami che evidentemente lui dà per scontati, ha a che fare con interlocutori che sanno come rintracciare gli avvenimenti di cui lui parla in maniera così ricapitolativa nei testi sacri. Comunque sia, qui adesso vedete la fede di Mosè coincide con la solidarietà nei confronti di coloro che sono maltrattati. E questa solidarietà non è condizionata, nel caso di Mosè, dall'opportunità di trarre altre gratificazioni da possibilità che gli sono offerte, perché sarebbe figlia del faraone, figlio della figlia del faraone, ma quella paternità che passa attraverso la figlia del faraone non lo riguarda rispetto a quel impegno di solidarietà che dedica a quelli della sua gente che sono perseguitati. Questa è fede, dice. Per fede Mosè, divenuto adulto, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo piuttosto che godere per un breve tempo del peccato. E vedete qui nel versetto 26 c'è l'aggiunta di un richiamo a una preferenza, nel caso di Mosè, manifestata nei confronti di quello che è l'obbrobrio di Cristo. Lui già qui parla di un obbrobrio di Cristo, mettendo in collegamento il caso di Mosè in quel frangente della storia antica con gli eventi della passione e condanna a morte di Cristo. E tutto questo Mosè già riteneva come una ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, di cui avrebbe potuto approfittare con molte forme di consolazione. Guardava infatti alla ricompensa, vedete, questo percepire nella coscienza che c'è un tesoro ulteriore che non è quello della ricchezza o del lusso in questo mondo, quando è in questione la libertà della coscienza umana nella capacità di accompagnare la vicenda di coloro che sono in condizioni miserabili, perché la situazione che leggiamo nel capitolo 2 del libro dell'Esodo riguarda per appunto coloro che ebrei in Egitto sono schiavi, oppressi e sfruttati, e Mosè, che si trova in quella condizione privilegiata, perché sappiamo, si schiera dalla parte di coloro che sono legati a lui in virtù di un vincolo di solidarietà che ha un valore più prezioso di qualunque altra ricchezza. Questa è fede, dice Gesù. Questa è fede. E poi dice, per fede, versetto 27, lasciò l'Egitto senza temere l'ira del re. Nel capitolo 2 Mosè fugge dall'Egitto e si trasferisce nel deserto di Madian. È vero che il racconto non dice esattamente che la fuga è segno di spavalderia molto intraprendente. Comunque sia, il nostro maestro lo intende così. Lasciò l'Egitto senza temere l'ira del re. Anche in questo caso, vedete, Mosè è il credente perché non è condizionato dalla paura, è la paura nei confronti della vendetta spietata e feroce con cui il re potrebbe intervenire contro di lui per quello che è successo, e comunque senza temere l'ira del re rimase infatti, prosegue qui il versetto, saldo come se vedesse l'invisibile. Fede, questo modo di abitare nelle cose del mondo senza arrendersi dinanzi alla collera dei prepotenti che potrebbero intervenire con tutta la violenza del caso, e d'altra parte in questo modo Mosè dimostrò di essere in grado di vedere l'invisibile. Qui vedere l'invisibile è il rovetto. Si passa dal capitolo 2 dell'Esodo al capitolo 3, il roveto che arde non si consuma, e vedere nel roveto l'invisibile, perché dal roveto viene la voce, dal roveto riceve un segnale, riceve un richiamo, riceve anche una missione, e vedere l'invisibile. E vedere l'invisibile, vedete che poi lo manda in Egitto, laddove lui ha avuto a che fare con il faraone, rispetto al quale ha esercitato la fede, perché ha dimostrato di essere libero rispetto alla paura di chi si arrende dinanzi alla collera del potente. E adesso vede l'invisibile, credente. In più, ancora, versetto 28, per fede, siamo sempre alle prese con Mosè, celebrò la Pasqua, e fece l'aspersione del sangue perché lo sterminatore dei primogeniti non toccasse quelli degli israeliti. Ricordate sempre Esodo capitolo 14, la prima celebrazione della cena con l'agnello pasquale, e tutto questo ancora una volta viene considerato, così come poi è nella tradizione ebraica, come l'espressione per eccellenza della libertà. Chi celebra la Pasqua è un uomo libero. Chi celebra la cena dell'agnello, e le case di coloro che celebrano la cena dell'agnello è segnata con il sangue dell'agnello, e questo modo per identificarsi, per prendere posizione, per dichiarare pubblicamente la propria presenza, questo è un atto di libertà, che poi è il motivo per cui le case in cui abitano gli ebrei vengono saltate mentre vengono colpiti i figli primogeniti degli egiziani. Dunque, ancora una volta Mosè è promotore di liberazione, non soltanto lui testimone di libertà, ma strumento di cui il Signore si è servito per incoraggiare gli altri del suo popolo a assumere questa posizione di interlocutori liberi nei confronti del potere dominante, che peraltro deve arrendersi dinanzi agli eventi che si svolgono in maniera così drammatica. Lo sterminatore dei primogeniti non tocca gli israeliti, e di nuovo per fede attraversare il Mar Rosso, è sempre Mosè qui in vedete Mosè, e non più da solo, ci sono gli altri che hanno celebrato la cena dell'agnello nel corso di quella notte, ci sono gli altri che adesso attraversano il Giordano. Dunque Mosè non soltanto è credente perché è testimone di quella libertà, ma perché trasmette atteggiamenti, posizioni, convinzioni di libertà. Tutta la traversata del deserto viene impostata, interpretata in questa maniera. E quindi qui stavo leggendo che per fede attraversare il Mare Rosso come fosse terra asciutta. Questo tentarono, vedete che il soggetto adesso è plurale, tentarono di fare anche gli egiziani, ma furono inghiottiti. Dunque, passi che vengono compiuti in questo atto di affidamento a Dio, che poi è la massima espressione della libertà. Il racconto nell'Esodo, e il nostro maestro, vedete, parla di tutto questo come di esercizio di fede. Questa è fede, questo è un modo per stare dentro alle cose, ma nella relazione con Dio, nella relazione con il mistero, senza bisogno di ricorrere a particolari dichiarazioni, a particolari professioni di fede, quello che già sappiamo, e andiamo avanti, perché adesso, sempre in continuità con la fede di Mosè, adesso veniamo a sapere che per fede caddero le mura di Gerico, quando Mosè non c'è più. Ma anche quando Mosè non c'è più, perché Mosè rimane sul monte prima di entrare nella terra, e nella terra di Canaan entrano le tribù guidate da Giosuè, e l'incontro con Gerico e le mura di Gerico che cadono, ma per fede caddero, dopo che ne avevano fatto il giro per 7 giorni. Dunque, anche quando Mosè non c'è più, nella storia del suo popolo, nel corso della generazione che sopravvive alla sua scomparsa, si determina uno strascico di testimonianze di libertà. Le mura di Gerico cadono. E in più, per fede Rahab, la prostituta, non perì con gli increduli, avendo accolto con benevolenza gli esploratori. Questo con benevolenza, con la pace. Dunque il caso di Rahab che a Gerico è l'unica sopravvissuta, perché in quel contesto ha dimostrato a sua volta di essere come nella eco, nella continuità, nella corrente di quella testimonianza di fede di cui fu protagonista Mosè. Rahab compie un atto di accoglienza nel contesto di quella situazione catastrofica che travolge Gerico. Tutto questo si chiama fede, dice lui. E adesso vedete, dal versetto 32 abbiamo a che fare con una serie di richiami ad altri personaggi, vedete, come una lunga processione di figure, di eventi, di situazioni, per fede. Dunque, come l'umanità vive rivolta verso il mistero, aggrappata a Dio, e per questo abbiamo riconosciuto come la vicenda umana ha assunto capacità di esprimersi con nuove forme di relazione, con atti di libertà e così di seguito. E adesso dice: che dirò ancora? Ecco qui il versetto 32. Mi mancherebbe il tempo se volessi narrare di Gedeone, di Barak, di Sansone, di Jefte, sono nomi di giudici dell'epoca antica. E poi dice di Davide, di Samuele, dunque stiamo passando attraverso le generazioni, e dei profeti, dunque ci sono secoli di una storia che ha dato risalto alla presenza di tanti personaggi, e lui ne parla adesso qui in maniera molto sintetica. Costoro i quali, vedete, può aggiungere tanti altri nomi, noi possiamo aggiungere tanti altri nomi, e non solo i nomi degli antichi, ma anche i nomi dei contemporanei, dei moderni, i nomi che ci sono familiari, ma dice i quali per fede conquistarono regni, per fede, esercitarono la giustizia, conseguirono le promesse, chiusero le fauci dei leoni, qui caso di Daniele nella fossa dei leoni, ma anche se ne parla a proposito di Davide, sono vari richiami che possiamo rintracciare in questa o quell'altra pagina dell'Antico Testamento, respinsero le invasioni di stranieri, no, ho saltato una riga, trovarono forza dalla loro debolezza, qui probabilmente l'accenno alla malattia di Ezechia, divennero forti in guerra, respinsero invasioni di stranieri, alcune donne riacquistarono i loro morti resuscitati, ricordate il caso di Elia e la vedova di Sarepta o quell'altro caso nella storia di Eliseo, ma vedete che tutti questi personaggi sono autori di imprese mirabili a vario titolo, eppure possiamo ricondurle, qui vale la pena di sottolineare quella affermazione che ho letto un momento fa, tutti questi personaggi hanno compiuto imprese che meritano la nostra ammirazione e che lui considera come atti di fede e testimonianze di fede, c'è una modalità comune e costante, cioè trassero forza dalla debolezza, vedete, l'abbiamo appena letto, trassero forza dalla loro debolezza, questa è la nota dominante in tutti questi episodi, in tutti questi eventi, tutti questi personaggi che ne hanno fatti di tutti i colori, ne hanno vissuto, e poi naturalmente tutte le contraddizioni che sono inevitabili nell'esistenza umana, ma trassero forza dalla debolezza fino al punto di scoprire che anche in casi di morte affiora un segno di vita. Quei casi di persone defunte che ritornano alla vita, così come se ne parla in quelle pagine dell'Antico Testamento. E non solo, ecco, vedete adesso dal versetto 35 dove ci troviamo, si prosegue per rievocare una moltitudine di altre figure umane che qui non vengono nemmeno, prima almeno qualche nome, qualche titolo anagrafico lui l'ha formulato, adesso non più, quindi qui c'è veramente un richiamo a una moltitudine di esseri umani che in varia maniera sono passati attraverso le tribolazioni più pesanti, che, no? Dunque abbiamo a che fare con gente di questo mondo, ma dove è la fede che lui considera come il motivo determinante per cui si sono trovate alle prese con i pasticci più incresciosi, ma la relazione con il mistero, quella fede, ripeto, che sfugge a criteri di definizione secondo le logiche di una teologia rigorosa, ma che comunque è espressione inconfondibile, caratteristica di quella possibilità nella nostra esistenza umana di affrontare il dramma che ci riguarda e cui nessuno sfugge, fino al limite estremo che implica la scadenza della morte, in relazione con il mistero. E questo dice adesso altri poi. Furono torturati, non accettando la liberazione loro offerta. Qui probabilmente non accenno al caso dei Maccabei, quando potrebbero scamparla e invece subiscono niente meno che l'aggressione estrema fino al martirio, ma dunque situazioni nelle quali avrebbero potuto trovare delle soluzioni vantaggiose quei tali, ed invece furono torturati, o per ottenere, avrebbero potuto ottenere una migliore risurrezione, ho letto male, furono torturati proprio perché non hanno accettato la liberazione loro offerta per ottenere una migliore risurrezione. Vedete questa libertà della coscienza umana che scopre anche al di là della morte un motivo per mettere in gioco la vita fino al limite estremo, perché qui c'è di mezzo un caso di martirio. Altri infine subirono scherni, flagelli, catene, prigionia, vedete, tutte le forme di oppressione sono state patite da costoro, furono lapidati, torturati, segati, furono uccisi di spada, andarono in giro coperti di pelli di pecora e di capra, bisognosi, tribolati, maltrattati, forme di oppressione fisica, ma forme di oppressione morale. E, attenzione, di loro il mondo non è... questa è la nota dominante, la dignità della vita. Come questa moltitudine di figure che sono passate sulla scena del mondo nel corso delle generazioni hanno dimostrato come qual è il valore che rende degna l'esistenza umana attraverso tutte queste aggressioni che hanno subito. E in questo modo, vedete, questa presenza, e lui vede questa processione che è passata attraverso le generazioni di esseri umani che ne hanno patito di tutti i colori e che in questo modo hanno addomesticato l'ambiente, ambiente geografico, ambiente sociale, ambiente culturale, per quanto fosse impervio ed ostile, ecco, di loro il mondo non era degno, vaganti per i deserti, sui monti, tra le caverne, le spelonche della terra. Moltitudine di tribolati, dice, credenti. Già, e vedete, questo è per lui il primo atteggiamento fondamentale di quella novità che è il frutto della il frutto della Pasqua del Signore. E in questa prospettiva, vedete, la partecipazione è aperta alla moltitudine umana, coloro che nella debolezza hanno dimostrato di essere aperti alla relazione con il mistero senza bisogno di dirlo, di dichiararlo, di proclamarlo, di evangelizzarlo, ma è una dignità, ecco, qualificato la presenza umana nel corso della storia e sulla scena del mondo come principio di ricomposizione di un ordine, come un modo per restituire bellezza all'ambiente, laddove esseri umani derelitti si sono dati da fare nelle maniere più miserabili per l'oppressione a cui erano costretti, e d'altra parte questa dignità della vita umana. E allora qui conclude la lunga litania dicendo: eppure tutti costoro, vedete, eppure tutti costoro, pur pur avendo ricevuto per la loro fede una buona testimonianza. Dunque è quello che diceva all'inizio del capitolo, cioè l'approvazione da parte di Dio, certo. Quindi la relazione con Dio, sì, la relazione con Dio che li ha rimandati costantemente alle cose del mondo, li ha radicati nelle contraddizioni della vicenda umana, patendone tutte le conseguenze, sì, ma approvati da Dio, sì, avendo ricevuto per la loro fede una buona testimonianza, non conseguirono la promessa. Non conseguirono la promessa. Cioè, questa loro vicenda non ha raggiunto la meta, e la meta che è quella che noi chiamiamo salvezza, che è il ritorno alla pienezza della vita, è quella pienezza che riguarda la conversione alla vocazione originaria alla vita. Hanno ricevuto buona testimonianza, hanno ricevuto approvazione per la loro fede, certo, ma non conseguirono la promessa. Dio aveva in vista qualcosa di meglio per noi. Ecco, vedete, c'è adesso una novità. Questa novità noi già siamo in grado di riconoscerla, perché adesso siamo giunti allo sbocco e al pieno compimento di quelle promesse che sono rimaste inevase man mano che la storia umana si è svolta nella fede, ma ancora le promesse non raggiunte, il compimento delle promesse ancora non raggiunto. Ma adesso dice: Dio aveva in vista qualcosa di meglio per noi, perché essi non ottenessero la perfezione senza di noi. Dunque, vedete che per lui rimane sempre vero che questo è un disegno unico, universale, e quello che riguarda loro adesso trova compimento per come siamo stati coinvolti noi in una novità. Ma questa novità che riguarda noi in realtà risponde anche al vuoto di cui hanno fatto esperienza loro, i credenti che non hanno raggiunto il compimento delle promesse. Vedete, il loro rapporto con il mistero di Dio li ha rimandati costantemente alla pesante vicenda umana nella quale hanno dimostrato quella dignità, quella libertà, quella proprio luminosità affascinante rispetto alla quale il nostro maestro è attento e verso cui è rivolto col massimo della devozione, ma non hanno raggiunto. Adesso dice: ci siamo. Ecco. E adesso, vedete, entra in gioco quel secondo atteggiamento fondamentale della vita nuova: fede, e certo tutto questo ci riguarda, la costanza. Capitolo 12, sono 13 versetti, vediamo di venirne a capo, poi ci fermeremo per stasera, perché adesso, vedete, in tre paragrafi lui ferma l'attenzione su questo che ritiene evidentemente la caratteristica determinante che definisce la vita nuova. Perché adesso, vedete, noi non siamo più semplicemente quelli della fede, con tutto il rispetto, e quella fede ci riguarda ancora, ma non siamo più semplicemente, ma siamo quelli che ormai sono in grado di condividere la... noi già lo sappiamo, la Pasqua del Signore. Ma vedete, condividere la Pasqua del Signore non come un'idea come un messaggio astratto, come una memoria di quell'evento passato di cui stiamo parlando, ma la Pasqua del Signore nella concretezza del nostro vissuto. Noi adesso siamo messi in grado di condividere intrinsecamente quella novità di cui è stato protagonista lui nella gratuità del suo atto d'amore. Allora qui dice, primo paragrafo, dal versetto 1 al versetto 3, fa un appello. Anche noi dunque, circondati da un così grande nugolo, anche noi siamo inseriti in quella processione, dice, non è che noi siamo spettatori che deridiamo, hanno sbagliato, hanno perso l'occasione, peggio per loro, no? Oppure mi dispiace per loro, no, noi siamo circondati da un così grande nugolo di testimoni. E deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza. Qui perseveranza è il nostro termine, i pomoni. Dunque siamo anche noi incolonnati in quella processione, ma adesso vedete siamo in grado di accelerare il passo, una corsa dove determinante è questa capacità di assumere il carico. La ipomonì è una capacità di stare sotto a un peso, portare il peso, caricarsi di quel peso e portare il carico in maniera tale, vedete, da condividere quello che è stato l'evento di cui è stato protagonista lui, il figlio che ha portato il carico nella gratuità dell'amore. E allora adesso vedete, noi siamo più semplicemente quelli della fede che si aggrappano a Dio e patiscono le conseguenze di una esistenza intrappolata dentro alle contraddizioni del mondo, ma noi siamo coloro che radicati nel mondo e patendone tutto il dramma, siamo niente meno che partecipi di come si è svelato l'intimo del Dio vivente, il grembo della vita, la sorgente dell'amore. Allora dice, deposto tutto ciò che è di peso, il peccato che ci si... corriamo con perseveranza. Qui c'è un richiamo al Cantico dei Cantici, al prologo del Cantico dei Cantici. Corriamo con perseveranza, ecco la ipomonì, la sopportazione, la costanza, la capacità di, come vi dicevo poco fa, di sopportare il carico pesante, starci dentro, ma vedete, una corsa che portando un carico sia possibile correre sarebbe da dimostrare, ma il fatto è che contemporaneamente lui dice eliminando tutto il bagaglio che ci portiamo appresso, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù. Ecco Gesù, autore e perfezionatore della fede, lui che ha portato il cammino dei credenti, quello di cui ci ha parlato ampiamente poco prima, al perfezionamento. E cioè adesso noi non siamo più semplicemente credenti che hanno a che fare con promesse che non si compiono, ma adesso la promessa si è compiuta. In lui. Lui che è autore e perfezionatore della fede. Egli, in cambio della gioia che gli era posta innanzi, sottopose alla croce. E qui è il verbo al sostantivo ipomoni, il verbo ipomeni. Lui si sottopose alla croce, dunque in quel suo star sotto al carico, al peso che gli è cascato addosso, la croce per dire la condizione umana, la carne umana, la miseria umana, la morte degli uomini peccatori. Lui si sottopose alla croce disprezzando l'ignominia e si è assiso alla destra del trono di Dio, di nuovo la citazione del Salmo 110, si è assiso alla destra. Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità dei peccatori perché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Vedete che qui ha sopportato, ancora una volta è una forma verbale del verbo ipomenin, pensate a lui. Dunque questo incoraggiamento qui nel primo paragrafo, come ha fatto lui, come ha scelto lui, come si è comportato lui, come si è fatto carico lui, ed ecco adesso lui che ha portato a compimento la sua impresa, e noi che siamo impegnati in un cammino, quello della famosa processione, sì, e adesso corriamo, perché noi siamo, vedete, in grado di puntare lo sguardo su di lui, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, ecco, pensate attentamente, dice qui il versetto 3, rendetevi conto, è proprio una novità che si instaura nell'animo umano, il nostro modo di guardarci attorno, il nostro modo di riflettere in noi stessi, il nostro modo di prendere coscienza della nostra vocazione. Pensate, dice, attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità dei peccatori, ecco, e perché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Dunque la corsa, man mano che ci rendiamo conto di come siamo sempre più intimamente coinvolti in quella novità di cui lui è stato partito una volta per tutte, e noi siamo protagonisti insieme con lui, partecipi insieme con lui. Attraverso il carico che sopportiamo, attraverso il peso della nostra condizione umana, attraverso la miseria del nostro vissuto, noi siamo partecipi di quella novità di cui è stato autore lui una volta per tutte. E allora dice, secondo paragrafo, adesso questo primo appello passa a un vero e proprio incoraggiamento e spiega in termini adesso un po' più sapienziali. Dice, non avete ancora resistito fino al sangue. Dice, vedete, insomma, ancora non è che sono capitate tali disventure da subire il martirio, ancora questo non è capitato, nella vostra lotta contro il peccato, e avete già dimenticato l'esortazione a voi rivolta come a figli. E qui cita il libro dei Proverbi: figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore, non ti perdere d'animo quando sei ripreso da lui, perché il Signore corregge colui che egli ama e sferza chiunque riconosce come figlio. Dunque, vedete, quella resistenza di cui ci sta parlando, adesso lui in questa riflessione più sapienziale fa coincidere con la coscienza di essere figli, la coscienza della figliolanza. Perché? Perché l'autenticità della figliolanza è dimostrata dal fatto che si ha a che fare con non con le disgrazie, gli incidenti, i vuoti, quello che ancora non segna la mancata realizzazione delle promesse, ma in tutto quello che c'è di penoso nella nostra vita, in tutto quello che ci, indipendentemente dai fatti particolari di varia natura, ma in tutto quello che c'è di penoso nella nostra vita, lui dice confermati nella relazione filiale con il mistero del Dio vivente. Siamo proprio sempre più strutturati proprio e come partecipi di quella comunione di vita con il Dio vivente che è prerogativa dei figli. E tu questo vedete proprio là dove siamo alle prese con le prove della vita. Infatti il versetto 7 dice: è per la vostra correzione, vostra pedia, dice, la vostra pedia, che voi soffrite, e dove soffrite? Ipomenete, che voi siete alle prese con i carichi, comunque li vogliamo poi definire, ciascuno di noi conosce, conosciamo anche gli uni gli altri, quelli che condividiamo, e condividiamo nel tempo, nello spazio, nella dimensione sociale, nella dimensione ecclesiale, nella dimensione storica, culturale, tutto quello che volete, e dunque... E per questo, dice, Dio vi tratta come figli. E questa è un'affermazione poderosa, che lì per lì ci lascia senza fiato. Perché, vedete, tutto quello che ci riguarda in quanto la nostra esistenza è appesantita da un carico che ci affligge, non è il segno di un ritardo con il quale ancora dobbiamo fare i conti, perché poi c'è altro da aspettare, c'è altro da desiderare, ma tutto questo già è motivo per ritrovarci radicati internamente nella comunione con il mistero di come figli nel grembo della vita. E qual è il figlio che non è corretto dal padre? Se siete senza correzione, mentre tutti ne hanno avuto la loro parte, siete bastardi, non figli. Vedete, siete bastardi e non figli. E allora il terzo paragrafo, vedete, che riprende l'appello iniziale dal versetto 9, adesso arriva al versetto 13 e dice: del resto noi abbiamo avuto come correttori i nostri padri, secondo la carne li abbiamo rispettati, dice, questo è successo nella nostra esperienza umana, abbiamo avuto dei genitori, siamo stati corretti, qualcosa ciascuno di noi dice ha sperimentato a modo suo, li abbiamo rispettato, ma non ci sottometteremo perciò molto di più al padre degli spiriti per avere la vita? Vedete, adesso qui non è semplicemente sottomissione alle situazioni familiari, per cui i figli normalmente accettano di essere corretti dai genitori, ma qui è una sottomissione ai fatti della nostra storia umana, della realtà umana, della concretezza umana, di quello che riguarda noi nel mondo e nella relazione con le cose, gli avvenimenti, gli altri, il passato, il futuro. Questa sottomissione come abbandono all'amore di Dio. Questa è una novità realizzata ormai per noi. Abbandono all'amore di Dio. E così ci troviamo inseriti nella corrente della vita e siamo affidati al grembo del Dio vivente. E, qui stavo leggendo, non ci sottometteremo perciò molto di più al Padre degli Spiriti, il soffio della vita. Per avere la vita, costoro, infatti, i genitori in questo mondo, ci correggevano per pochi giorni, come sembrava loro. Dio invece lo fa per il nostro bene, allo scopo di renderci partecipi della sua santità, la pienezza della vita. Dunque, la nostra condizione umana nel suo patire è totalmente, intrinsecamente inserita nella novità gloriosa del figlio che è ormai ritornato alla destra del padre. Noi ci ritroviamo introdotti così nell'intimo del mistero di Dio. Il nostro maestro qui, vedete, dice qualcosa di massimamente impegnativo, di straordinariamente illuminante, ma che ci lascia un po' senza fiato, perché dice, certo, ogni correzione sul momento non sembra causa di gioia, ma di tristezza. Tristezza. Ma vedete che qui quella corsa di cui ci parlava poco prima, man mano si svolge mentre assumiamo il gusto della vita, e il gusto della vita laddove scopriamo di essere amati fin dentro a tutte le miserie, a tutte le meschinità, a tutte le ingiustizie, a tutte le cattiverie, a tutti i dolori, a tutto il dramma, fin dentro al nostro morire, fin nell'abisso della tristezza siamo amati. Dopo però arreca un frutto di pace, di giustizia a quelli che per suo mezzo sono stati addestrati. Perciò rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia infiacchite e raddrizzate le vie storte per i vostri passi, perché il piede zoppicante non abbia a storpiarsi, ma piuttosto a guarire. Vedete qui una corsa con i salti necessari, poi i solchi in modo da non inciampare, e perché siamo comunque limitati e zoppicanti a seconda delle situazioni, e comunque c'è una come dire, una corsia. Qui si parla di un vero e proprio incanalamento della nostra vita nella partecipazione piena a quella pace che è la totalità, la complessità, la ricchezza dei doni che danno forma alla nostra vocazione alla vita. Un frutto di pace, di giustizia per quelli che per suo mezzo sono stati addestrati. Vedete che si parlava di una corsa all'inizio del capitolo, nel versetto 1, corriamo, qui alla fine del testo che abbiamo letto nel versetto 13, vedete dove si parla di vie storte, raddrizzate le vie storte, qui si parla trocchia sono i solchi, il verbo trekking. Ci sono delle assonanze in greco che naturalmente nella nostra tradizione si perdono, così come vedete che nel versetto 9 leggevamo abbiamo avuto come correttori i nostri padri, li abbiamo rispettati, li abbiamo rispettati, è una forma del verbo entrepin, c'è una forma del verbo ektrepin. Alla fine del brano, nel versetto 13, ci siamo inseriti in quella direzione che da loro ci era imposta, i nostri correttori, e adesso qui nel versetto 13 abbiamo appena letto che ci sono dei solchi lungo i quali correre, rinfrancando le mani cadenti e sollecitando le ginocchia altrimenti infiacchite, Isaia capitolo 35, perché il piede zoppicante non abbia a storpiarsi. Storpiarsi vuol dire, vedete, uscire fuori dal solco. C'è stata l'epoca in cui seguivamo la correzione che c'era, adesso vedete, corriamo senza deviare rispetto al solco che ormai è tracciato per noi, laddove già godiamo il beneficio della pienezza della vita, il gusto della vita, la gratuità dell'amore, dove tutto quello che ci riguarda nella nostra esistenza umana, laddove ci stiamo consumando nelle misure di tempo e di spazio che ci definiscono come creature, stiamo già vivendo a misura della inesauribile fecondità dell'amore, che è la vita intima di Dio, laddove il figlio che è passato, che ha portato a compimento la sua missione, è ormai è intronizzato nella gloria, ed ecco la nostra vita di credenti. È la vita che ci rende partecipi di quella unica e definitiva novità che ha cambiato il senso della storia umana, che è stato l'atto d'amore del Figlio crocifisso e glorificato. Allora vedete, come sempre abbiamo notato in altri momenti, il nostro maestro ragiona con queste divaricazioni, come leggevamo già a proposito di quel Figlio autorevole, misericordioso, così di seguito. Ebbene, adesso la fede, ma quella relazione con Dio che ci rimanda costantemente alla fatica dell'esistenza umana. E adesso, quando parla di costanza nel significato che stiamo considerando, è il nostro radicamento nelle cose del mondo che ci immerge nella vita intima di Dio, in quella inesauribile comunione con la sorgente dell'amore. Stop. Chissà cosa vuol dire. Già. Ecco qui. Allora adesso ci fermiamo qua, poi vediamo, proseguiamo. C'è una quinta parte. E vedremo cosa succede. Thank you.